800 APS presenta Preservare la memoria scolpita, il laboratorio di spolveratura incertosa di Roberta Martelli.
Bologna, 1895. Il sole splende al cimitero monumentale della Certosa e una folla di curiosi osserva, stupita, la nuova scultura funebre inaugurata. Sopra le teste di tutti, splendente nel suo marmo bianco, si staglia la statua che ritrae Gaetano Simoli, il fabbro municipale del comune di Bologna. Ha uno sguardo fiero, sostenuto, mentre è appoggiato al suo martello in una posizione di riposo. Lo scultore Tullo Golfarelli non può che esserne orgoglioso, e lo stesso defunto Simoli, assieme alla moglie, ne sarebbero stati oltremodo contenti. D'altronde, il buon fabbro aveva risparmiato tutta la vita per potersi permettere una scultura che ne perpetuasse la memoria. Il pubblico accorso è entusiasta. Quel meraviglioso marmo perpetuerà per sempre la memoria del possente fabbro. Poco distante, un'altra figura bianca e marmorea osserva malinconica la scena. I lunghi capelli scomposti le scendono lungo il viso, sostenuto da una mano. È il monumento Montanari, un altro capolavoro. Davvero, avranno pensato i cittadini passeggiando tra le tombe monumentali, la memoria di queste famiglie continuerà nei secoli, guarda che splendore quel marmo! Non suonerebbe strano pensare che i commenti possano essere stati di questo genere. Tuttavia, oggi facciamo fatica a ricordare la lucentezza originale di quei marmi. Passeggiando in Certosa, ciò che salta spesso all'occhio è che i bellissimi merletti e i panneggi dei drappi lapidei sono ricoperti da uno strato di polvere non indifferente e inghirlandati da ragnatele. La domanda che sorge spontanea è: perché nessuno pulisce? Eppure, nella bella stagione, solitamente da aprile fino a ottobre, vi potrà capitare di imbattervi in coppie o gruppetti di persone intente a ripulire le tombe. A volte in vecchi vestiti, talvolta tutte da imbianchini, occhialoni, mascherine e armate di spazzole e pennelli, si danno da fare per rimuovere la polvere. Restauratori? Operatori cimiteriali?
Nulla di tutto ciò sono spolveratori, ovvero soci volontari dell'Associazione Amici della Certosa. Ma per saperne di più, occorre tornare indietro di un quarto di secolo, agli inizi degli anni 2000. Già allora il cimitero presentava l'urgenza di interventi di restauro, azione che effettivamente venne attivata grazie a Mauro Felicori. Furono diversi i cantieri che interessarono il restauro di tombe monumentali e alcune furono riassegnate a nuovi proprietari. Inoltre va fatto notare che l'allora neonata ASCE, Association of Significant Cemeteries in Europe, aveva come capofila proprio la Certosa di Bologna. Insomma, bisognava mettere qualche fermo al decadimento. Fra i restauratori c'era chi notava un fattore significativo. Nella prima fase di spolveratura il monumento già assumeva un bell'aspetto, mentre alla fine di ogni cantiere il bel marmo, tornato a splendere, si ricopriva presto di polvere. Polvere che tuttavia poteva essere rimossa facilmente in modo da preservare il lavoro fatto. È così che, nel 2009, alcuni appassionati sostenitori della Certosa, un po' per motivi personali, un po' per lavoro, decidono di unirsi e fondare l'Associazione Amici della Certosa. L'obiettivo è far conoscere la Certosa nel suo aspetto artistico e culturale, poiché non si tratta solo di un cimitero, ma anche di un libro scolpito della storia e memoria della città. Storia che purtroppo tende a sbiadire. Le famiglie intestatarie dei monumenti nel tempo si esauriscono o si disperdono altrove, lasciando orfane molte di quelle tombe. Nasce così un'idea, dall'allora presidente Roberta Zucchini e dalla socia Lucia Vanghi, entrambe restauratrici. Perché non dare la possibilità ai volontari dell'associazione di spolverare queste tombe? Ovvero affidarle, una sorta di adozione, in modo che vengano ripulite, sia che siano state appena restaurate, sia che necessitino solamente di regolare manutenzione. Se ne parla con Roberto Martorelli, responsabile della Certosa per il Museo Civico del Risorgimento. E così, nel 2014, nasce il Laboratorio Sperimentale di Spolveratura, che si prende cura di circa 200 tombe monumentali, edicole, cippi, lapidi e aree verdi.
Come vengono scelte queste tombe? Innanzitutto bisogna individuarle, fotografarle per capire il materiale di cui sono fatte, se sono accessibili in sicurezza e se sono in evidente stato di abbandono. In seguito si procede alla verifica negli archivi del cimitero, per controllare se esistono ancora intestatari in vita o se comunque sono prive di cure da almeno 50 anni. Infine, si presentano i nominativi alla commissione artistica della Certosa per l'approvazione e, da ultimo, si richiede al comune il rilascio del permesso per spolverare le tombe approvate, il cosiddetto permesso verde che viene consegnato annualmente agli spolveratori. Ma spolverare in Certosa non è certo come spolverare in casa, ed è per questo che si è reso necessario avviare un breve corso di formazione, dove spiegare le caratteristiche delle tombe, i materiali e soprattutto cosa fare, cosa non fare, come e con quali strumenti. Innanzitutto, non essendo restauratori ma solo spolveratori, tutto quello che si può fare è, per l'appunto, spolverare. E allora via, armati di pennelli, spazzolini, spolverini, strofinaci e acqua rigorosamente demineralizzata, mascherina, guanti, occhiali e vestiti adeguati per rimuovere polvere, ragnatele, foglie secche, piantine che si fanno largo tra i marmi, guano di uccelli e poi, con una bella spugnata umida, lo sporco rimasto. Assolutamente vietato l'utilizzo di materiali chimici o simili. Per quanto un potente sgrassatore faccia gola, la delicata pelle del marmo potrebbe rovinarsi ancora di più.
Attenzione però, frenate l'entusiasmo se vi sentite già in vena di affrontare lo sporco cimiteriale secolare. Non tutte le tombe possono essere spolverate. Alcune sono pericolosamente fragili, poiché nei primi periodi dell'Ottocento gli artisti non utilizzavano il marmo, materiale troppo costoso da trasportare fino a Bologna, ma si avvalevano di gesso, scagliola e stucchi. La scuola bolognese era particolarmente abile nel modellare questo materiale povero e farlo sembrare marmo. Solamente in seguito fu imposto dalla sovrintendenza artistica della Certosa l'utilizzo di materiali ritenuti più nobili e resistenti, come il marmo. E a ragion veduta, l'umidità del luogo rovina irrimediabilmente il gesso. Non a caso molte delle tombe in scagliola hanno perso pezzi, braccia o si sono sbriciolate. Data la loro fragilità, non è permesso spolverarle, diversamente da quelle in marmo o in altri tipi di pietra, materiali ben più resistenti. Si inizia con una documentazione fotografica del prima. È importante immortalare il monumento, per poi continuare con altre fotografie del durante e del dopo. Solo così ci si può rendere conto del lavoro fatto e segnalare eventuali cambiamenti. Oltre a ciò, si compila una scheda della tomba con tutti i dettagli che a fine lavoro va inviata alla responsabile degli spolveratori. Si tratta di un documento necessario per poter catalogare lo stato delle tombe e poter fare segnalazioni per eventuali interventi di restauro a Bologna Servizi Cimiteriali. Possiamo quindi decretare un lieto fine per le tombe orfane? Fino a un certo punto. Anche con il marmo ci sono dei limiti. Una buona dose di olio di gomito può non essere sufficiente, poiché non tutto può essere tolto via. Come sottolinea Lucia Vanghi, presidente dell'associazione e restauratrice, quello che sembra solo sporco spesso è una forma di degrado del marmo, o una patina composita o altre cose ancora che vanno analizzate e trattate esclusivamente da restauratori accreditati. Senza le competenze adatte si rischia di danneggiare la superficie.
Perciò, se vi capita di vedere sculture con enormi chiazze nere e dei rigoni lasciati dall'acqua piovana, mettetevi l'anima in pace. Il marmo lo ha già assorbito e non se lo lascerà rimuovere, se non con un intervento di restauro mirato. Anche le tombe dipinte, bellissime e fragilissime, sono escluse, così come le tombe che non sono presenti nell'elenco dell'associazione. Per quanto possano essere polverose, non è permesso toccarle, essendo ancora proprietà privata delle famiglie intestatarie e, a malincuore. Bisogna distogliere sguardo e spolverini. I volontari vengono suddivisi in gruppetti di 3 o 4. Questo è necessario, poiché è sempre meglio essere almeno in coppia, specialmente quando bisogna movimentare le scale alte. Ogni gruppo è indipendente dagli altri, si organizza autonomamente su quando andare a spolverare e gestisce le tombe affidate. Nel corso degli anni, oltre alle prime ricevute in adozione, ne vengono assegnate di nuove. E cosa si nasconde sotto questi mantelli polverosi? A volte gioie, a volte dolori. A volte il pennello, sotto la polvere scura, incontra parti bianchissime e un po' farinose, e allora si deve fermare, perché è un segno di malessere del marmo, che si sta proprio trasformando in gesso, e può succedere anche che un pezzettino di modellato, non più incollato al suo posto dalla sporcizia, salti via sotto l'azione del pennello. Ma non temete, gli spolveratori hanno sempre con sé dei sacchettini. Dentro viene inserito il frammento e adeguatamente etichettato e conservato.
Capita anche che i pigmenti neri che colorano le scritte, risecchiti dal tempo, si polverizzino al primo contatto. Così come capita di imbattersi in dediche che le persone hanno scritto sul marmo. A prima vista può sembrare disdicevole, ma poi, se fate caso alla data che scrivono, potreste notare che risale a un secolo prima. E qui sorge il dubbio amletico. Spolverarla o non spolverarla? Ma ci sono anche delle gioie. Scritte, incise o disegnate nel marmo, decori molto delicati che riemergono da sotto la polvere, addirittura residui di vecchie dorature o pigmenti colorati. Possono sembrare dettagli, ma in realtà indicano che la scultura ha una storia che parte da un aspetto diverso rispetto a quello arrivato a noi oggi. La spolveratura viene sospesa in inverno. In autunno un pomeriggio viene dedicato agli spolveratori, che presentano il loro lavoro durante una visita guidata in Certosa. Nel 2024 il laboratorio di spolveratura ha festeggiato i suoi primi 10 anni, ma ancora secoli di polvere da tenere a bada. Ragion per cui, se sentite uno spirito patriottico verso queste tombe ottocentesche, non esitate a contattare l'associazione. Di polvere ce n'è per tutti.
Preservare la memoria scolpita. Il laboratorio di spolveratura in Certosa. Di Roberta Martelli, tratto da Jour de l'eau numero 35, maggio 2025. Letto da Manuele Gruef e Aline Cioppi.